Va ora in onda Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masiero.
Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori affezionati e anche cari amici che ci stanno ascoltando. Radio Blu e tu, Palpiti d'arte, con Angioletta Masiero e oggi in studio una graditissima ospite, una bravissima autrice, poetessa, scrittrice che ha già al suo attivo varie pubblicazioni e tanti premi che ha vinto. È con noi oggi Nuccia Venuto. Benvenuta Nuccia.
Grazie, grazie a voi dell'ospitalità, è un piacere stare qui.
Nuccia ama il Polesine, però non è originaria del Polesine perché lei è nata a Messina, un posto bellissimo, una città splendida, e ancora dentro di lei proprio le sue radici sono legate alla terra siciliana, vero Nuccia?
Sì, d'altra parte credo tutti abbiamo le radici che affondano nella terra in cui siamo nati. Io sono vissuta in Polesine, sono stata molto bene, vivo molto bene in Polesine, ma è chiaro che il mio cuore, insomma, ha sempre nostalgie della mia isola e della mia città.
Ma pensa, Nuccia, abbiamo intervistato proprio pochi giorni fa il dottor Carmelo Consoli, che è un poeta eccezionale, e proprio lui, già presentando il suo nuovo libro Divino Disincanto, e in pratica ha parlato della sua Sicilia, e anche lui ha origini proprio siciliane, e anche lui questa grande nostalgia della Sicilia che gli è rimasta nel cuore, come a te.
Intanto voglio dire, oggettivamente la Sicilia è un posto, è un'isola bellissima, dove a parte il clima, a parte i panorami, il mare, il cibo e l'accoglienza, insomma, credo che tutti stiano bene in Sicilia. Io sono orgogliosa di appartenere a questa terra.
Ma hai ben donde di esserlo, sicuramente. E oggi siamo qui con Nuccia, che ha tante passioni, dobbiamo dirlo. A parte che ha già pubblicato anche altri libri, un libro di poesie, e anche il primo è stato in assoluto Gatta Cicova, il volumetto dedicato proprio all'oasi felina, a tutti i mici e tutti i gatti, è fatto da vari autori che hanno destinato poi ricavato all'oasi felina. Ma poi ci sono anche altri libri, uno bellissimo che è uscito è Di sogni, lucciole e lampare, e quello veramente ha avuto grande successo. Hai ancora copie o sono andate via tutte?
Qualcuna, ma l'ho conservata perché le devo portare, le devo dare ai miei parenti in Sicilia, devo portare in Sicilia alcune copie, e purtroppo il lockdown ci ha un po' bloccato nei trasferimenti, nei viaggi, negli incontri, quindi spero questa volta di partire con Di sogni, lucciole e lampare, e anche con il libro che andrò a presentare molto presto, l'ultimo nato.
Ma il primo in assoluto è stato Stazione di Posta, proprio la tua prima pubblicazione.
Stazione di Posta, dove ho raccolto, diciamo, la mia, è stato molto, diciamo che una pubblicazione fatta con molta timidezza, perché era proprio la mia prima pubblicazione di poesie, di quelle poi che avevo magari rinchiuso nel cassetto da molto tempo, che ho un po' rivisitate, che poi nel corso degli anni, onestamente, dalla pubblicazione da allora ho anche modificato, però quella è proprio, diciamo, una timida pubblicazione, diciamo, ho voluto tastarmi.
Quando hai iniziato a scrivere, a comporre poesie, Nuccia?
Ma guarda, io credo di averle scritte un po' da sempre, perché io ricordo che ero piccoletta e scrivevo queste cose, scrivevo più che poesie, ovviamente quello che scrivono i bambini, pensieri poetici, che erano su Messina. Ricordo che scrivevo un sacco di poesie su Messina, però dopo finivano, insomma, cestinate, insomma, non è che gli si desse molto valore se non l'esternazione di un momento di emozione.
Ma che peccato, sarebbe bello poterli rileggere a distanza di tanto tempo.
È vero, ogni tanto ci penso, non riesco nemmeno, la memoria ormai, come dire, è diventata anche molto labile col passare del tempo, e quindi cercavo anche di ricomporre qualcosa, ma no, ho troppo pochi elementi per mettere insieme qualcosa che possa rappresentare quello che avevo scritto allora.
Ma oggi noi siamo qui anche per presentare un tuo nuovo figlio, diciamo che è un nuovo nato questo, è un libro molto bello, si intitola L'Aurora dalle rose edita, edito da Doge Edizioni, ed è, a parte anche la copertina, perché la veste grafica è importante per un libro, è molto elegante e ringraziamo anche l'autore della copertina. Vuoi farlo tu, Nuccia?
Sì, 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 ringrazio moltissimo con tutto il cuore il mio carissimo amico Gigi Paparella, Luigi Paparella, l'architetto, io lo chiamo Gigi, ma insomma l'architetto Luigi Paparella, che oltre alla copertina mi ha anche donato alcuni disegni che così aiutano anche i racconti ad esprimersi, quindi un altro linguaggio, insomma lui usa il suo linguaggio e il mio, e insieme abbiamo fatto anche altre cose, per esempio l'altro libro di Sogni, Lucciole e Lampare, tutti i disegni, ha fatto tutto lui, è bravissimo Gigi, lo ringrazio di cuore.
Lo saluto anch'io con molto affetto, lo ricordo sempre tanto volentieri perché è un bravissimo artista oltre che un amico, e siamo qui per questo libro oggi di Nuccia, L'Aurora dalle Rose Edita, e chiediamo anche a Nuccia perché ha voluto mettere questo titolo che è così poetico e anche così particolare.
Io scrivo prima dell'alba, tendenzialmente, cioè il mio momento in cui tutti dormono in casa, nessuno mi disturba, io mi sveglio molto molto presto, per cui è il mio momento un po' magico, diciamo, no? Faccio la mia colazione presto, guardo fuori e vedo l'aurora, a cui dopo segue l'alba. Ma questa aurora è così affascinante per me, è così un simbolo della vita che comunque si rigenera. Magari la sera prima sono andata a letto con qualche preoccupazione o con qualche dispiacere, l'aurora ha questo dono di rasserenarmi. E cercavo un titolo per raccogliere tutte le cose che avevo scritto, i miei racconti brevi, che si raccogliessero sotto il nome dell'aurora, ma già guardato in giro era una cosa abbastanza gettonata, quindi non volevo un titolo banale pur parlando di aurora. E così, come dire, mi è tornato alla mente che Omero, è una citazione che viene attribuita ad Omero quando parlava di Aurora Eos dalle rose edita, dalle lunghe braccia e dalle rose edita, perché poi lei era figlia di un titano, quindi insomma queste lunghe braccia, e effettivamente mi davano il senso di queste strisce rosate, no, che si allungano nel cielo durante l'aurora, quando comincia a sorgere il giorno, e quindi mi è sembrato insomma un titolo
molto
giusto,
suggestivo,
sì.
Evocativo, suggestivo, sì, sì.
Dopodiché,
particolare.
Una cosa un po' buffa, e tu Angioletta questa la conosci già, ho dovuto anche fare un racconto, perché effettivamente un titolo di un libro deve avere un'attinenza che non può essere solo quello dell'orario in cui uno scrittore mette insieme e compone. E quindi ho scritto, dopo aver scelto il titolo, ho scritto anche un racconto sull'aurora dalle rose edita.
E poi noi daremo un piccolo assaggio ai nostri radioascoltatori, proprio tratto da questo racconto, una lettura. Anche perché è giusto che si rendano conto del tuo stile, Nuccia, dello stile con cui sono stati scritti questi racconti bellissimi, perché io che ho avuto modo di leggerli in anteprima, diciamo prima della pubblicazione, e che ho seguito anche e curato la prefazione, posso dire che veramente mi sono entrati nel cuore. E anche all'inizio ho scritto: Nuccia sa commuovere e al tempo stesso costringe a pensare, crea con passione storie che non scorrono via come nulla fosse, ma restano addosso, appiccicate alla pelle e al cuore, perché proprio Nuccia ha questo grande pregio, lei sa intrecciare profondamente l'emozione al discorso razionale. E i suoi personaggi, quelli che troviamo in questi racconti, sono tutti personaggi veri, provano turbamenti, sentimenti, tanti tormenti anche, come ognuno di noi quando ci interroghiamo sinceramente di fronte a quelli che sono i significati della vita e anche le paure, i dubbi, i timori che ci accompagnano quasi ogni giorno. Ma prima di passare alle altre domande e alla lettura di alcuni stralci dei tuoi racconti, andiamo subito, e siccome abbiamo parlato di personaggi, c'è una canzone bellissima che Nuccia ama molto, che cantata da Patti Pravo, si intitola La valigia blu, e ci racconta le storie di tante diverse persone. Ascoltiamo Patti Pravo, La valigia blu.
La valigia blu Non l'ho certo dimenticata, la porto via con me. La valigia blu per le scale non pesa niente, che giornata sarà. La valigia blu, sono in strada e ricomincia la raccolta. Oh, quante cose da prendere, ogni giorno ce n'è di più. Quanta gente vedo intorno a me, quanti cuori senza più un padrone. E sorrisi no, i sorrisi già da tempo non li trovo più. No, la valigia blu, un bambino si porta un cesto che è grosso come lui. Non ci penso più, rubo il pianto che aspetta in gola. Lui mi guarda e fa ciao, ma non saprò mai se gli ho tolto la malinconia per sempre. La valigia blu c'è nell'aria, l'odore forte della pioggia che verrà. E c'è un uomo lì che ha bisogno di un po' di sole, se non vuole andar via. Rubo qualche nuvola e col sole ho in regalo una collana. Cambio strada, ma già so che io di diverso ti troverò e continuerò a rubare tristezze. Solo chi mi lascia, ma certo solo chi mi lascia portarle via. La valigia blu, c'è una donna che sta in silenzio aspettando chi verrà. Forse non verrà, rubo tutta la sua paura di non vivere più. Lei mi guarda e poi mi fa un sorriso e finalmente torna a casa sua. La valigia blu e quel bambino mi ha guardato e poi mi ha detto ciao. La valigia blu, quell'uomo lì mi ha regalato una collana. La valigia blu, non l'ho certo dimenticata, la porto via con me. Forse riuscirò a ritrovare sorrisi con la mia valigia blu. La valigia blu, la valigia blu, la valigia blu, la valigia blu, la valigia blu. Ritroverò sorrisi con la mia valigia blu. Ritroverò sorrisi con la mia valigia.
Radio Blu e tu. State ascoltando Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti. Conduce in studio Angioletta Masiero.
Siamo ancora qui, Palpiti d'arte con Angioletta e con Nuccia Venuto oggi. Ma non solo, siamo in tre perché c'è anche la compagnia del suo bellissimo nuovo libro, L'Aurora dalle rose edita. E stavamo parlando di personaggi. Che cosa ti ispira per le tue storie in genere? Fatti veri, fatti reali oppure fantasia?
Ma le due cose stanno assolutamente insieme, vorrei dire. Dopo io devo cercare di farmi uno schema mentale per combinare il tutto. È chiaro che c'è sempre una fonte di verità che mi colpisce, c'è sempre qualche emozione che io metto in valigia, che conservo, e dopo magari improvvisamente la storia si compone, comincio a mettere insieme pezzi di verità con assolutamente poi, cioè, situazioni, no, diciamo più che di fantasia, diciamo non vere, non reali, insomma, che io devo rendere reali possibilmente. Quella è la finalità.
Il protagonista del primo racconto, che si intitola Gastone, una storia da raccontare, ci riporta alla mente tante visioni, tante immagini, magari dei nostri genitori, dei nostri nonni, di persone anziane o di persone che abbiamo incontrato andando nelle case di riposo, negli istituti per anziani, ed è descritto così mirabilmente, devo dire proprio in modo stupendo, questo personaggio, perché Nuccia ha saputo fondere la realtà di un personaggio che ha incontrato probabilmente proprio andando in una casa di riposo a far visita a qualche parente, a qualche persona, ed è rimasta colpita da questo personaggio. Intorno a lui ha creato tutta una storia che ci prende talmente tanto perché è avvincente proprio e ci riporta a tutta la vita e soprattutto alla giovinezza, all'adolescenza di questo protagonista, a questa storia d'amore bellissima, perché quando uno è adolescente, un ragazzo adolescente sogna l'amore, non è l'amore quello vissuto, è l'amore sognato. E Gastone ha sognato veramente un grande amore con una ragazza che era più grande di lui anche, ma non si è mai concretizzato, non si è mai avverata questa storia d'amore, e nel suo cuore è rimasta per tutta la vita, fino alla fine, l'alone di questa poesia, in pratica un amore trasformato in mito quasi, che arriverà poi alla fine e ancora ci sarà il nome della sua amata sulle labbra fino alla fine. È una storia bellissima che commuove, fa pensare, ci fa riflettere anche su quella che è la condizione degli anziani, così trascurati tante volte, dimenticati o quasi ignorati, che invece hanno tutto un passato ancora tanto vivido nel cuore, nella mente, nella memoria, e che noi dovremmo sempre non soltanto rispettare, ma dovremmo sempre cercare di capire e di avvicinare, perché pensiamo a loro come erano anche da giovani, tutte le emozioni che hanno vissuto e tutte le esperienze che ci possono trasmettere. E io devo dire grazie a Nuccia per aver scritto questo racconto così avvincente, bello, commovente e struggente per me.
Guarda, Gastone è il nome vero di questo signore che io ho conosciuto. Non conosco il suo cognome, non l'ho mai conosciuto, anche perché era un signore riservatissimo, più di buongiorno, buonasera, più che altro con un cenno del capo, più che a voce, però mi incuriosiva perché conservava, diciamo, questo aspetto di bell'uomo, che sicuramente lo è stato. Però era solo, io non ho mai visto un parente vicino a lui, mai, fino a quando ho saputo che è morto, e la cosa mi ha colpito, ferito, perché ho pensato, ma chi è questo uomo senza storia? Avrà avuto qualcuno che è andato a dargli un ultimo saluto? E ho voluto costruirgli questa storia per ricordare Gastone, perché credo che qualcuno, cioè tutti dobbiamo essere ricordati da qualcuno. Io voglio che noi, leggendo questo racconto, facciamo onore a Gastone.
Ma tu ci sei riuscita perfettamente. Però io non voglio leggere la storia di Gastone, anche perché se la leggessi toglierei poi ai lettori la voglia, il desiderio di entrare in questa vicenda che è così bella davvero. Poi ci sono tante altre storie in questo libro, e ci sono storie che riguardano esperienze anche vissute veramente dall'autrice. Ci sono storie come quelle delle donne di Amman all'Amman, perché è un'esperienza che tu hai fatto quando sei stata, appunto, racconti tu un po' questa storia tua, questo tuo
sì,
viaggio.
È stata un'esperienza bellissima, positivissima, e veramente dove mi sono accorta che non esistono le frontiere. E fra le donne, non lo so fra gli uomini come funzioni, ma fra noi donne è veramente è bello, ci guardiamo e ci conosciamo, insomma, no? E ci capiamo. E io sono stata accolta, pur non parlando una lingua che, insomma, è una lingua ostica, voglio dire, parlare l'arabo non è semplice. Io poi non parlavo neanche molto bene l'inglese, però ci siamo capite, mi hanno accolta e mi hanno messo a mio agio in questo Ammam ad Amman. E quindi meritava veramente che io la raccontassi questa. Direi che questa, a prescindere da qualche particolare, che vabbè, insomma, è un po' di fantasia, ma proprio dettagli, diciamo i dettagli, è una storia vera.
Ma tu hai viaggiato tanto, ti piace viaggiare, Nuccia?
Io ho viaggiato molto poco rispetto a quello che avrei dovuto viaggiare, ma perché prima, sai, il lavoro, cioè come tutte un po' noi donne, il lavoro, le figlie, la casa, e poi aggiungiamoci anche la paura di volare, perché io non amo passare molte ore in aereo. Però insomma, vabbè, in Giordania, in Siria ci sono stata, non so, in Turchia sono stata, vado nelle isole nostre italiane, insomma, in Europa, cose così, niente di eccezionale. Però viaggiare poi alla fine si viaggia comunque, voglio dire, no? Si viaggia proprio con la mente.
Ma lo sai che c'è anche un altro racconto che a me ha colpito tantissimo? La sposa di Domitz. Questa è una storia bellissima, la storia di Adel è una storia veramente stupenda, perché si svolge in un campo profughi in pratica, e questa ragazza così bella, che ha occhi da Yazida, tu dici, scrivi, che deriva da un'antica stirpe, però ha avuto una vita anche molto sfortunata, però la storia d'amore che nasce in questo campo profughi, proprio dove non si penserebbe mai che potesse nascere una storia d'amore, anche questa storia colpisce, ma colpisce per l'intensità, per la bellezza delle descrizioni, delle tradizioni anche. Ti sei documentata prima di scrivere questo racconto?
Sì, mia figlia lavorava in un campo profughi proprio a Erbil, per cui diciamo che l'organizzazione del campo profughi la conoscevo, perché lei me l'aveva spiegata, me l'aveva raccontata. E poi devo dire che in una rivista specialistica proprio ho proprio visto ad Erbil, sopra una collina, un gruppo di giovani uomini e giovani donne seduti che guardavano il campo. È stata questa la molla che mi ha fatto scattare il racconto. Il pensiero che comunque ci sono delle persone giovani, quindi che comunque la vita continua in un campo profughi, nonostante tutte le difficoltà, e che quindi nella vita tutto accade di nascere, di morire, accade di innamorarsi, nonostante, come dire, le situazioni difficilissime. Voglio dire, anche se poi leggendo si capiranno le difficoltà, insomma, di questo racconto, però vuole essere proprio un racconto di speranza comunque. Voglio che sia, cioè, credo sia da intendere in questi termini, cioè accadono anche le cose belle, quindi speriamoci.
Ed è anche la storia di un abito da sposa.
Ah, sì.
Nato in un campo profughi quando manca tutto, però se c'è la fantasia, se c'è la volontà e se c'è l'amore, anche gli abiti da sposa possono sbocciare. E siccome parliamo d'amore, parliamo anche di una canzone stupenda che vogliamo ascoltare, di Lucio Dalla, anche questa molto amata da Nuccia, Anna e Marco.
Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle. Mentre ballo si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana,
la luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, baia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Radio Blu e tu. State ascoltando Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti. Conduce in studio Angioletta Masiero.
Siamo ancora qui con Nuccia Venuto, la nostra ospite speciale di oggi, bravissima poetessa e scrittrice, che è un po' polesana e un po' siciliana, possiamo dire così, Nuccia?
Diciamolo pure.
Diciamolo pure, ma della tua Sicilia qui c'è tanto in questo libro, perché ci sono le tradizioni, c'è il modo di sentire, ci sono le passioni della Sicilia, i colori, i profumi, ci sono anche le forme di amore proprio che ti trascina, ti coinvolge completamente. Infatti la storia L'amore imperfetto è una storia di un amore quasi impossibile, direi. Per questo viene forse definito l'amore imperfetto, perché non può avere una sua continuazione, una sua continuità. Finisce perché non può continuare, non può proseguire. Ma anche questa è una storia che tu hai così fatto nascere dalla fantasia.
Sì, diciamo che ho preso qualche spunto da una storia molto particolare che sapevo che era stata vissuta, ma non ambientata fra l'altro in Sicilia, ma mi era stato fatto questo racconto confidenziale, e quindi dopo, insomma, vabbè, io l'ho trasportata nella mia terra, perché era una storia talmente fatta di passioni forti, passioni, è una storia, cioè, era importante, era lacerante anche, ecco, e quindi, insomma, era impossibile non scriverci qualcosa, proprio assolutamente impossibile.
Ma tu hai questa grandissima capacità di immedesimarti, di entrare nella storia, nei sentimenti e nel descriverli con così tanta, diciamo, proprio realtà, perché non sembrano nemmeno storie di fantasia, sembrano proprio storie vissute. E anche quando tu scrivi questo bellissimo racconto che si intitola L'aurora dalle rose dita, che dà appunto il titolo anche al libro, fai delle descrizioni che sono anche poetiche, veramente poetiche. E qui vorrei sì fare anche una piccola lettura, e proprio dal racconto L'aurora dalle rose dita, che anche questa è una storia d'amore, è fra una ragazza e un uomo più maturo, direi, perché ha 11 anni più di lei, perciò è più grande, è già fidanzato, è prossimo al matrimonio, però quando la giovanissima protagonista Anna incontra Franco, l'amore scoppia, non si può trattenere, non si può far nulla quando c'è l'amore. E poi c'è questa descrizione bellissima, perché lei ricorda sempre quando guardava l'aurora insieme appunto al suo innamorato, però con il quale non ha potuto, diciamo, andare in bellezza, concludere in bellezza la sua storia, perché è dovuta rimanere così una storia a metà. E ogni volta che vede l'aurora, lei pensa al suo amore. Sospirò guardando l'orologio sul comodino. Non era ancora l'alba, ma tra poco il cielo si sarebbe schiarito, e poi gradualmente e magicamente tinto d'azzurro, viola e rosa. Ricordava con chiarezza quando lui, per la prima volta, le aveva parlato dell'aurora, della percezione di un tempo magico che segna il passaggio tra l'invisibile e il visibile, la paura e la serenità, il buio e la luce, quasi un passaggio tra il morire e il tornare sempre a vivere. Franco era un uomo di grande cultura, lei una ragazza di conoscenze ancora superficiali e scolastiche. Lui adorava la mitologia, adesso l'adorava anche lei, e rammentava come le aveva descritto l'aurora, Eos nella mitologia greca, citata da Omero come la dea dalle lunghe braccia e rose e dita che si allungano nel cielo precedendo l'arrivo del carro del sole. Le sussurrava, tenendole il mento sollevato per annegare insieme nello stesso sguardo, che lei era stata la sua Eos, che prima di lei il suo cuore non aveva mai conosciuto la vera potenza dell'amore, che è vera vita, luce, sboccio di desideri, gemme profumate solo di lei. Loro due insieme avrebbero visto nascere ogni nuova aurora. Anna ne era soggiogata totalmente, al punto che il più delle volte si sentiva inadeguata a lui, alla sua capacità di esprimere sentimenti tanto travolgenti. E quando lui le chiedeva l'impegno di svegliarsi per assistere all'arrivo dell'aurora del nuovo giorno, perché anche lui l'avrebbe fatto, pensando a lei, desiderando solo di poterla rincontrare e abbracciare, baciare, promettersi, lei, dormigliona di natura, puntava la sveglia all'ora pattuita e sbadigliando si affacciava al davanzale per sorridere al nuovo giorno, pensando al suo grande amore, in attesa del momento in cui si sarebbero incontrati, mentre il cuore impazzito sarebbe esploso, mettendole le ali ai piedi per corrergli incontro. Poi tornava felice a dormire. Certo, il pensiero di Felice era presente, ma non la conosceva, e chissà poi perché sperava che lei stessa avrebbe saputo, capito, perdonato, si sarebbe fatta da parte. Era giovane Anna, innamorata, inesperta di sentimenti tanto forti e delle loro conseguenze. Ecco, questo è uno stralcio bellissimo perché ci descrive proprio con la forza della poesia e dei sentimenti quello che è un grande amore. Un amore però che non troverà la sua, diciamo, compiutezza, perché Anna è molto giovane e ha anche dei timori. Franco dovrebbe lasciare la fidanzata, dovrebbe proprio interrompere quella che è la promessa di matrimonio per mettersi con Anna, stare insieme a lei, ma Anna non se la sente neanche di dargli la prova d'amore, perché è una cosa così forse più grande di lei in quel momento, non ce la fa. E allora Franco alla fine si sposa, ha un figlio, poi si divorzia, poi si risposa. Però questo filo, questo amore continuerà sempre nel tempo, negli anni a venire. Ci sarà sempre questi auguri che si manderanno a Pasqua, a Natale. Non sarà mai interrotto, fino a quando, perché non voglio svelare la fine del racconto. Ma una storia bellissima anche questa, sono tutte storie che ci prendono. Poi ci sono anche le storie che riguardano le tradizioni, che riguardano il Natale, però adesso queste, diciamo, le lasciamo stare. E invece parliamo del misterioso coinquilino. Chi era il misterioso coinquilino?
Ancora adesso non lo sappiamo. Io penso veramente che ci fosse, come dire, una presenza, tra virgolette, nella nostra casa, una presenza un po' monella, ma non assolutamente malevola, ecco, questo sia molto chiaro. Certo che i miei gatti ogni tanto scappavano spaventatissimi e li ritrovavo il giorno dopo, si nascondevano negli anfratti più assurdi, insomma.
Torniamo indietro un attimo, dobbiamo dire anche l'antefatto che Nuccia vive in un palazzo antico del 600 e questo palazzo avrà visto tanti e tanti personaggi che si sono succeduti nei secoli. Pertanto qualcuno forse è rimasto anche, spirito sicuramente è rimasto.
Sì, qualcuno è rimasto, ci ha adottati, diciamo, ecco.
Ma ormai vi siete abituati quasi alla
presenza.
Ma
adesso noi abbiamo cambiato
casa, abbiamo cambiato appartamento, è sempre quello, il palazzo resta sempre quello. Diciamo che non ho più chiesto alla persona, alla signora, che è un'amica, fra l'altro una cara amica, che abita nella nostra casa, se anche a lei capitano questi fenomeni. A noi ancora adesso ogni tanto qualcosa sopra si smarrisce e poi si ritrova, però non so se noi ci siamo abituati a questo oppure se siamo smemorati semplicemente ormai io e mio marito, insomma, però qualche piccola visaglia c'è ancora, non come prima sinceramente, prima era proprio un fatto, sono accadute delle cose straordinarie, il quadro che si è praticamente staccato da solo, il chiodo è rimasto attaccato alla parete, il quadro si è staccato ed è caduto per terra,
è sorvolabile,
giuro, è inspiegabile, veramente, insomma, ci siamo proprio, quello ci ha messo un po' di brividi.
E beh, adesso non c'è più questo problema, comunque, o meno sicuramente. Cambio casa, è partito anche l'inquilino probabilmente. E adesso andiamo ad ascoltare, abbiamo avuto questa bellissima descrizione di questa aurora spettacolare, di questa storia d'amore, e lasciamoci incantare anche dalla voce di Zucchero che ci fa ascoltare Così celeste.
Sta colorando l'anima mia.
Radio Blu e tu. State ascoltando Palpiti d'Arte. Incontri con artisti polesani e veneti. Conduce in studio Angioletta Masiero.
Sempre qui ai microfoni di Radio Blu e tu, Palpiti d'Arte, e la nostra ospite Nuccia Venuto e il suo libro L'Aurora dalle rose edita. Che cosa... Sai che io consiglierei a tutti di leggere questo libro, non solo perché se lo gusterebbero tantissimo, ma perché imparerebbero anche non solo a conoscere l'autrice, i suoi sentimenti, le sue cose più segrete, perché io penso che quando un autore scrive si mette anche a nudo, mette a nudo molte parti di se stesso. E tu cosa pensi? Pensi di esserti aperta, di esserti anche... esposta con questi racconti?
Ma certamente, perché poi andare, quando non si racconta una storia reale, voglio dire, no? E si racconta qualcosa che è stato preso dalla realtà, ma che dopo tu devi compensare con i tuoi pensieri, con la tua fantasia, è chiaro che viene fuori qualcosa di te, e forse anche qualcosa di inaspettato a te stesso, insomma, no? Quando si scrive. Difatti, io dopo, rileggendole, dico: ma in effetti, guarda, queste cose sono mie, decisamente, potrei essere anche io questo personaggio, queste esperienze, alcune cose, alcune sensazioni, alcuni sentimenti. Li ho provati senz'altro anch'io, se no come si fa a descrivere quando non si prova, insomma, no? Bisogna sentirli prima.
E io ho trovato che l'amore è praticamente quasi sempre presente nei tuoi racconti. L'amore ho anche vissuto con un senso di malinconia o di rimpianto. Ci sono dei racconti come anche percorsi d'amore, l'appuntamento è una storia stupenda. Si presterebbe anche ad essere proprio riportata come in un film, perché c'è questa donna che in pratica ogni anno si veste, si mette il vestito più bello, il profumo che lui preferiva, che il suo innamorato preferiva, e ogni anno sceglie anche una foto che gli regala, perché è una foto che li ha visti insieme, che li ha ritratti insieme quando questa storia d'amore era viva, reale. Però adesso che lui non c'è più, è come se ci fosse ancora, perché la sua presenza è così viva, così quasi tangibile, e nel modo anche di vestirsi, di prepararsi con tanta cura, con tanta attenzione, nel colore che sceglie dell'abito, delle scarpe. Ecco, è come se lui non fosse in un'altra dimensione, non se ne fosse mai andato, ma fosse ancora lì con lei. Ed è una storia anche questa che ci commuove veramente nel profondo. Ma questa è una storia che tu hai vissuto? Non è possibile questa, averla inventata di sana pianta.
Eppure è così. Allora, io ho messo insieme delle forti sensazioni che ho provato quando da ragazzina sono stata proprio a visitare con mio padre e mia madre le gole dell'Alcantara, una cosa meravigliosa, voglio dire, sono stata soggiogata da quel luogo e me lo porto sempre dietro, veramente, quel senso di piccolezza rispetto a tanta bellezza, no? E poi un giorno, andando in cimitero, qui a Rovigo fra l'altro, ho visto proprio una signora molto elegante, molto bella, molto raffinata, con dei fiori, che andava a passo veloce verso una tomba, e da qui mi è scattato il racconto. Quindi anche in questo, però è un attimo, voglio dire, in genere chi ama scrivere, tu lo sai meglio di me, Angioletta, non puoi non provare i sentimenti che prova anche un personaggio inesistente, se vogliamo, cioè c'è, è un'immagine, ti arrivano delle forti sensazioni da un flash, e dopo le senti, senti l'amore, senti la nostalgia, senti il dolore, senti tutto, non puoi non sentirlo. Diversamente non lo potresti scrivere.
No, no, ma tu sei eccezionale in questo, veramente. E adesso stai già lavorando nella raccolta di poesie, perché penso che tra qualche mese ci regalerai un'altra sorpresa letteraria.
Eh sì, Eh sì sì, adesso ci prendiamo un po' una pausa di riposo mentale e dopo effettivamente tutte quelle, perché io poi sono anche disordinata nel mettere insieme le mie cose fra, anche sul computer, perché ormai è chiaro che non abbiamo più i cassetti che contengono, ma abbiamo i computer quindi, e devo ogni tanto mi perdo qualcosa, cambio, continuo a cambiare, non va bene, bisogna dare un ordine e quindi darò un nuovo ordine alle nuove poesie.
Allora, noi ti ringraziamo tantissimo oggi per essere stata con noi, ti ringraziamo soprattutto per aver scritto questo bellissimo libro L'Aurora dalle Rose Dita e diamo un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ma puoi salutare anche tu, Nuccia.
Grazie a tutti e io spero che leggiate il mio libro e insomma spero che vi piaccia e spero di soprattutto che lo acquistiate, perché i proventi di questo libro andranno per intero, voglio dire per intero, al Gattile di Rovigo, perché i nostri gatti senza famiglia non hanno molto sostegno dalle istituzioni, dallo Stato, quindi dobbiamo, come dire, prendercene cura noi, ognuno con le sue possibilità.
Pensate che brava che è Nuccia, perché allora quando comprerete questo libro i proventi sapete che andranno al Gattile e aiuterete tanti amici che ne hanno bisogno, perché nessuno si cura di loro o molti pochi lo fanno.
Ah, poi ci sono dei volontari bravissimi, guarda, veramente tanto di cappello, grazie a loro che si occupano dei gatti.
E grazie a Nuccia per aver scritto questo libro. Al presto, prestissimo, ciao a tutti.
Avete ascoltato Palpiti d'arte, incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masiero.